Amiche e amici dello Steroide Prolato, benvenuti a questa serata di gala e la presentazione ufficiale del secondo libro, edito da Idol Magazine dopo The Playbook, Storie di Idol Magazine, e abbiamo qui l'onere e l'onore di avere l'autore delle storie, Mauro Clementi. Ciao Mauro, buonasera.
Buonasera Giovanni, buonasera a tutti gli ascoltatori collegati.
Non saremo soli noi due, ma a farci compagnia ci saranno anche Marco e l'altro Mauro che ti intervisteranno,
che bella compagnia.
Faranno qualche domanda sul libro, sulle storie, insomma un po' il programma della serata è quello di sviscerare in qualche minuto le 8 storie che hai raccontato sul libro. E se qualcuno dei nostri ascoltatori muoio, attenzione,
tazza, se qualcuno tazza. Dei nostri ascoltatori desidera farci una domanda,
vai, autogestione, mentre lui beve autogestione.
La può fare, siamo, la può fare direttore, a lei
la può fare e noi cercheremo di rispondere. Noi.
Sì, ma come
lui. Vabbè, fate dei commenti dal media che state utilizzando e lui risponde. E lui risponde, perfetto. Allora dai, iniziamo questa presentazione quindi con Amicizia Scaccio 2 dalla diretta. Mauro, iniziamo con il discorso più generale, no? 8 storie che abbiamo raccontato, anzi facciamo così, iniziamo subito con i ringraziamenti. Mauro, il primo Luca,
allora il Chiavacci. Primo Luca Chiavacci ha fatto un lavoro sulla parte grafica e sulla parte di editing assolutamente spettacolare, tra l'altro gestendo anche con pazienza tutte le nostre richieste, le revisioni, facciamo la punta a questo, riguardiamo quell'altro, diciamo che la pazienza e la professionalità che ha mostrato Luca sono state imprescindibili per tirare fuori un lavoro che per adesso, bontà di chi lo ha letto, è stato apprezzato, ecco. Quindi sicuramente un ringraziamento proprio dal profondo del cuore per Luca, per il lavoro che ha fatto.
Se questo libro, oltre che essere interessante, è bello da un punto di vista grafico, è merito di Luca. La copertina di Luca, l'impaginazione, come ha detto Mauro, è di Luca, che davvero ha fatto un lavoro non da poco per confezionare questa opera d'arte. E, rispondo subito a una domanda che mi hanno fatto in diversi: perché ci sono due titoli diversi? È un discorso lungo, ragazzi. Notti insonni per noi nel riuscire ad arrivare a capo di qualche questione burocratica, alla fine l'abbiamo risolta cambiando il titolo, facendo qualche piccola modifica, però l'importante è che il contenuto del libro sia lo stesso. L'altro ringraziamento a Massimo Foglio e Alberto Cantù, lo faccio personalmente, che mi hanno aiutato nella parte distribuzione al di fuori di Amazon. Allora, lo dico con insomma qualche dubbio ancora, ma insomma se tutto va bene da domani, quindi da martedì tarda mattinata, primo pomeriggio, dovrebbe essere disponibile anche il formato elettronico in altri diversi store, IBS, credo Mondadori, Feltrinelli, insomma in cui potete comprarlo senza essere obbligati ad avere un Kindle. Se va bene dovremmo essere anche sul Google Store, su quello di Apple, insomma. Anche di un ringraziamento a Massimo e Alberto che mi hanno dato una mano. Allora alla fine Mauro, adesso ti lascio la parola e ti chiedo così in breve perché hai deciso di scrivere queste 8 storie. Poi nello specifico ci andremo storia per storia, però così in generale il perché.
Guarda Giovanni, diciamo la genesi di queste storie qui prende praticamente i primi passi dalle mie collaborazioni iniziali con Idol, anche perché nel tempo, seguendo noi questo sport da diversi decenni, perché evidentemente poi l'anagrafe dice quello, ti imbatti in giocatori, in storie, in persone che ti restano impresse per quello che hanno dato, per quello che hanno fatto vedere, per quello che sono riusciti e non sono riusciti a fare. E a volte m'era presa, diciamo, inizialmente era anche solo una curiosità, perché ecco, siamo partiti con la prima storia, che era quella di Sean Taylor, che si incastrava appunto con un mio passaggio negli Stati Uniti, in cui avevo avuto modo di incontrare, prima di Cowboys Redskins giocata a Dallas, un po' di tifosi per le strade, chiacchierando, ridendo e scherzando per le varie zone di Dallas, che alla fine non è questa metropoli, diciamo, m'era venuta un po' la curiosità ancora di più su questo giocatore che già avevo visto alla TV più volte. Purtroppo poi di lì a poco è successo quello che è successo e diciamo che questo giocatore purtroppo la fine tragica che ha fatto sostanzialmente ha accelerato il suo passaggio a un mito, sebbene nella maniera più traumatica possibile, diciamo così. E mi venne, tornando nel tempo e vedendo che cosa già stava diventando Adult Magazine come contenitore non solo di notizie e di curiosità, mi venne un po' l'idea di scrivere una delle prime storie, che non era proprio un long form come formato, perché era ancora abbastanza, diciamo così, ragionevole. Mi venne la voglia di narrare in un certo modo qualcosa che fosse anche un po' dietro la storia del singolo giocatore, di quello che era in grado di fare in campo, di parlare un po' della sua vita, nel caso specifico di Taylor, di quello che gli era successo dopo e di quello che insomma purtroppo lo ha imposto all'attenzione pubblica. Da quel momento in poi, sai, poi con il gusto personale, un po' per tifo, come nel caso di Dan Marino, lì praticamente dove il tifo sconfina nella fede, un po' per giocatori come Barry Sanders, personaggi come Lawrence Taylor o Lyle Alzado o lo stesso John Madden, o storie da approfondire come quelle di Mike Webster e di Michael Vick, alla fine nel tempo ho preso praticamente un po' le misure a questo tipo di narrazione e ho provato più volte a cimentarmi con la stessa. Dato che i feedback appunto che si ottenevano dai lettori, bontà loro assolutamente, erano incoraggianti, diciamo che ci siamo lanciati un po' in questo esperimento sperando che appunto venga recepito in linea per come è iniziato, insomma con buoni riscontri da parte di chi ha avuto la bontà di acquistarlo e di leggerlo.
Perfetto, quindi questa è un po' la genesi della prima storia, quindi seguite tante altre. Per questo libro abbiamo selezionate 7 che già pubblicate su Adult Magazine più l'inedito su Michael Vick. Per le 7, però, siccome non ci pareva bello prendere e fare un copia e incolla di quello che avevamo già pubblicato, le abbiamo rivise tutte, nel senso che abbiamo trovato ovviamente un po' di typo, un po' di errori che abbiamo corretto, abbiamo aggiornato eventuali riferimenti che sono stati fatti a giocatori, nomi, cose, persone, sono stati aggiornati al momento della chiusura del libro, quindi a fine ottobre, per darvene una versione il più pulita e bella possibile e leggermente non diversa di contenuti, ma in tutta la sua, diciamo, adattabilità ai tempi moderni, perché ricordiamo che alcune di queste storie hanno diversi anni di pubblicazione alle spalle, quindi necessitavano di questo lavoro. Queste sono le prime, vedremo come andrà questo esperimento in base al lavoro che ci abbiamo messo dietro, quale sarà la risposta. Per adesso ci sembra davvero buona, ma insomma lo vedremo e può darsi che poi arriverà altro in futuro. Diciamo che ci stiamo già pensando, dai, questo possiamo dirlo tranquillamente.
Esatto, perfetto. L'idea c'è,
esatto. Allora facciamo così, dai, iniziamo ad analizzare le 8 storie. Cominciamo proprio con Sean Taylor e quindi la parola a Mauro, che parla con Mauro e io mi metto da parte.
Andato. Mauro, siamo soli.
Eccoci. Dai, puntata di Culbueno, dai, eccoci.
Dai, via. Allora, Sean Taylor. Partiamo con questa carrellata da quella che probabilmente è, mi spiace usare questo aggettivo perché sicuramente la storia di Mike Webster per certi versi è altrettanto, ma probabilmente è la storia più emotivamente coinvolgente ed emozionante di tutto quanto il libro, perché racconta la storia di una persona, racconta la storia di qualcosa che poteva essere e invece non è stato. È forse la più recente tra tutte quante, quindi forse parte Vic, ma è forse quella che per cui è nota ad una fascia più ampia del nostro pubblico. Ma diciamo due parole, tanto per cominciare. Chi era Sean Taylor, al di là di una safety?
Sean Taylor, guarda, è quasi riduttivo, vista l'evoluzione dei ruoli di oggi, classificarlo, soltanto come una safety, come in effetti era comunque catalogato in quel periodo lì. Diciamo che Sean Taylor era, in sostanza quello che oggi definiremo un positionless player, ovvero sia, era una safety che, visto quello che era in grado di fare, in tema di run support, non aveva problemi in certe occasioni a giocare come linebacker, era in grado assolutamente di blitzare con una velocità tremenda, ma in copertura e come letture da safety puro sangue era ampiamente il migliore del ruolo in quel periodo lì. E nonostante la giovane età, diciamo che tra le altre cose alla Miami University stava nella stessa secondaria con Ed Reed, se vogliamo stressare un attimo il concetto di avere una secondaria forte, era un giocatore che aveva praticamente riguidato di nuovo la difesa dei Redskins verso quella che può essere la difesa di una squadra da playoff. Addirittura, guardate, se vogliamo rivoltare un attimo la cosa su una storia recente, aveva fatto sembrare Greg Williams un defensive coordinator in gamba, se vogliamo dirla tutta. Ma era un giocatore che sul campo era veramente qualcosa di spettacolare. Mai fuori tempo, non perdeva mai un passo, placcaggi assolutamente puntuali e feroci. In copertura era un mostro e quella difesa lo stava cominciando a vedere come leader, nonostante la presenza di altri buoni giocatori del tempo, che poteva essere un Lavar Errington, gente di quella levatura lì, ecco.
Era un giocatore arrivato nell'NFL, scelto abbastanza alto. Adesso non ricordo il numero preciso della
Numero
scelta.
5 assoluto.
Esatto. Arrivato nell'NFL alto, con ottime prospettive, con una discreta hype intorno e quindi con tutti i crismi per fare una signora carriera, diciamo così. Ma al di là del suo valore sul campo, il valore assoluto come safety, è un po' l'aura che aveva intorno, cioè il rispetto di cui godeva, che ne faceva, ancorché precoce, perché ricordiamolo, era un ragazzo appena uscito dal college, faceva un vero e proprio personaggio.
Guarda, assolutamente, lui era uno di quei leader silenziosi di cui una difesa ha sempre bisogno, più che mai quando parliamo di uno che si comincia a imporre in un ruolo così nevralgico dal suo anno da rookie, perché come evidenziavo un po' nel racconto, il cambiamento per un giocatore, per un safety fra le università e il gioco nei professionisti è assolutamente traumatico perché, sai, ai college c'hai sempre comunque un margine di un certo tipo, giochi con ragazzi della tua fascia d'età se non più giovani, in quella fascia d'età un anno conta. Nei pro sostanzialmente sbagli una copertura o perdi un passo e ti devi confrontare in campo aperto con Randy Moss, con Larry Fitzgerald, con chi vuoi.
Adesso, può sembrare esagerato, fare un'affermazione del genere. Adesso noi tutti abbiamo questo ricordo di Sean Taylor per quello che è successo, chiaramente a Sean Taylor, per non so come definirlo, l'incidente, la tragedia, il modo in cui lo abbiamo perso. È azzardato dire, secondo te, che aveva già una giacca color crema a suo nome, cioè era destinato a una carriera di grandezza.
Sì, era secondo me il classico tipo di giocatore che a Canton lo trovavi vicino a Ronnie Lott, a gente di quel tipo lì.
E invece è andata in tutt'altro motivo, in tutt'altro modo.
Esattamente.
Io credo
Eccomi.
che cosa c'è più da dire? Cioè, se andiamo a sviscerare, poi finisce che ci commuoviamo anche noi qui, e non credo sia il caso, quindi
No, veramente.
racchiuderei la cosa.
Su questa storia mi permetto solo di dire una cosa velocemente, poi andiamo oltre. L'abilità di Mauro è stata quella di descrivere Sean Taylor senza dover per forza basarla solo sul sensazionalismo di quello che gli è accaduto.
E neanche sulla faccia della commozione, tra l'altro.
Esatto, ma descrivendo il giocatore e poi ahimè dovendo descrivere anche quello che gli è accaduto, che ha portato alla sua morte. E forse la parte anche più commovente di questa storia è tutto quello che è successo dopo, i Redskins che giocano in 10, la primazione dopo, il nome sull'armadietto, insomma, tante altre cose che rendono questa storia vero, veramente...
E una testimonianza ulteriore è stato, ad anni e anni e anni di distanza, la reazione di un giocatore altrettanto giovane, lanciato anche lui verso una luminosa carriera, magari non alle vette di Sean Taylor come Landon Collins, quando si è trovato a dover giocare nella stessa squadra, nello stesso ruolo di quello che era stato il suo idolo, e a ricevere la sua maglia, è stato anche lì un momento... Vabbè, dai, chiudiamo, se no mi commuovo.
Ecco. Perfetto, dai. Allora, grazie Mauro, e chiudiamo questa prima presentazione. Prima di passare al secondo libro, c'è qua un piccolo caramba, perché siamo tutti figli di Raffaella Carrà. Ti saluta Francesco di Taranto, che è uno degli autori di Addol Magazine.
Ciao Francesco.
Siete stati colleghi del piccolo mondo, scrivete solo
esattamente,
e neanche lo sapevate. Un saluto anche a Francesco, un ringraziamento per anche a lui per quello che fa per Addol Magazine. Continuiamo quindi nella nostra presentazione dei vari capitoli, e quindi cambiamo così presentatore, lascio la parola a Marco e io.
Eccolo là.
Eccoci qua, Maurino.
Ciao,
allora,
Marco.
Buonasera, Suor Clementi. Dunque, parliamo di un altro grande che è Barry Sanders.
Mi metto in cuffia.
Eh?
Vai, sono preparato.
Scelga la 1, la 2 o la 3. Allora, io credo che, ma penso che anche per te sia uguale, Barry Sanders sia stato per noi il primo running back di quel genere, o meglio, grande running back che abbiamo potuto più o meno seguire. Era difficile avere molte immagini, però a differenza di Walter Payton, che l'abbiamo, almeno io personalmente, vissuto molto alla fine della sua carriera, o Jay Simpson, neanche a parlarle, Jim Brown nemmeno, Barry Sanders diciamo che è stato proprio il primo di cui abbiamo, diciamo, testimonianza diretta, e l'abbiamo seguito per tutta la carriera. E io credo che ovviamente altri come lui non ce ne sono stati, non so se ce ne saranno, però quello che mi ha colpito era la sua calma, la sua consapevolezza che comunque è solo un gioco, e era un uomo senza fronzoli, e questo è, secondo me, è quello che lo distingue un po' anche dagli altri, e poi da come si è evoluta la personalità dei giocatori negli ultimi anni. Quindi non era una superstar, ma non era una superstar.
Guarda, l'analisi che fai tu è assolutamente perfetta, perché noi siamo abituati molto spesso a vedere un runner che ha, come ruolo, proprio come posizione, è abbastanza semplice che si prepari addosso il ruolo di be first, che è una cosa che tra le altre cose spesso può anche non aiutare la sua squadra. E Sanders era una cosa completamente diversa, perché appunto, come mi pare di aver scritto, era quello che stava a bordo campo con il vassoio, con i bicchieri di Gatorade per i compagni durante le pause di gioco. E probabilmente, ecco, da quello che giustamente introducevi tu, siamo troppo giovani per Walter Payton, per O.J. Simpson, per quella generazione lì. Mettiamoci anche Tony Dorsett, volendo. E diciamo, noi abbiamo cominciato a vedere quel tipo di football. Il primo runner che ci ha dato un certo tipo di sensazione era Marcus Allen, ma non abita in quei quartieri, con tutto il rispetto. Sanders probabilmente, diciamo che per noi è stata probabilmente una delle prime entità trascendenti della NFL, nel senso che, a prescindere dal fatto che uno potesse o meno tifare per i Detroit Lions, che poverini, per loro storia personale, sinceramente nel tempo sono stati capaci di rovinare un discreto numero di carriere di fuori classe, l'importante di quelle partite era vedere Sanders che cosa si poteva inventare, perché appunto nell'unica partita di playoff che i Lions sono riusciti a vincere durante la sua carriera, il suo avversario di quel giorno, che era il signor Emmitt Smith, commentò tranquillamente, dopo un primo tempo di Sanders assolutamente anonimo, disse: io lo sapevo che un primo tempo in difficoltà, tra l'altro contro una difesa forte, non faceva molto fede, anche perché lo vedi calmo e in 5 minuti lui ti scatena la tempesta, tant'è che appunto nel secondo tempo riuscì a fare un numero di yard, di giocate sensazionali. Una tra quelle era la famosa hesitation in cui mandò a vuoto e a collidere fra di loro almeno 4-5 difensori dei Cowboys, e ripeto, i Cowboys stavano per diventare la squadra che andava a vincere 3 titoli in pochi anni. Sanders, sinceramente, per quello che ci faceva vedere, io sposo l'idea che dopo di lui non ne abbiamo più visti altri così. E è un talento, quelli che vengono definiti come talenti generazionali, sicuramente questo aggettivo non è speso male per Sanders. Il dato più disarmante, quello che probabilmente può chiudere ogni discussione su di lui, a parte gli anelli, i record di altri, le altre cose e tutto quanto, Sanders per 10 anni secchi ti ha garantito 100 yard a partita. Cioè tu per 10 anni sei partito che in ogni singola partita il tuo runner faceva 100 yard. Non mi sembra pochissimo, ecco.
No, no, assolutamente. Infatti il consiglio che do a chi ci ascolta, soprattutto quelli più giovani, adesso non è che dobbiamo per forza fare i vecchietti, ai miei tempi, però... guardate i video su Barry Sanders, vi renderete conto di che giocatore era se lo confrontate con tutti quelli che l'hanno preceduto e seguito. Le classifiche a me non piace farle, però Sanders era qualcosa che chi amava il football, a prescindere dalla squadra, esatto, era uno di quelli per cui dico, pago il biglietto per vedere la partita.
Quello che diciamo, l'entità trascendente, appunto.
Esatto, e l'altra cosa che secondo me io fossi il proprietario, o fossi stato il proprietario dei Lions a quel tempo, proverei un grosso, non so se chiamarlo imbarazzo o senso di colpa per non essere riuscito in tutti quegli anni a costruire intorno a Sanders una squadra, non dico da Super Bowl, però quantomeno degna di competere. E questa cosa lui, poi lo leggerete nel libro, gli ha pesato davvero tanto fino a che si è ritirato con uno scalpore che anche a noi abbiamo, diciamo, non ci potevamo credere.
Guarda, il punto di Sanders, probabilmente l'incrocio perverso, è stato proprio quello dei Detroit Lions, perché poi nelle generazioni più recenti, diciamo che per la loro fan base la ferita di Megatron è ancora aperta, e diciamo, parafrasando uno molto più bravo di noi, Sanders è morto, Megatron pure, e anche Stafford non si sente molto bene in tema di carriere forti, ecco.
Sì, beh, infatti ne parliamo spesso su Stafford e speriamo tutti che abbia almeno qualche chance differente. Adesso per chiudere il discorso, adesso arriva Giovanni a cazziarci sul tempo, perché qui si andrebbe avanti a parlare per ore di queste cose. A me, ecco, un'altra cosa che mi colpiva è che quando lui segnava i suoi innumerevoli touchdown, l'unica cosa che faceva, dava la palla all'arbitro
più vicino
e andiamo avanti. Esatto, adesso non vedo nessuno fare qualcosa del genere, o forse lui era esagerato fin troppo nell'altro senso, quasi come che non gli interessasse più di tanto, ma non era così ovviamente,
per carità.
Perfetto, grazie Marco, e a continuiamo dopo con la nostra presentazione, con, ed è il mio turno finalmente, con il capitolo dedicato ad Iron Mike Webster, dei Pittsburgh Steelers, e è stato molto particolare. Questo è il secondo, diciamo, capitolo più lungo del libro, quello più lungo in assoluto è quello di Michael Vick, ma questo di Webster è solo 2 pagine inferiore, 35 pagine mi pare, delle versione cartacea, perché è praticamente, sono 2 storie in una. Quella di Mike Webster, probabilmente uno dei più forti uomini in linea che si siano visti nel football NFL, lui ha una golden jacket, si è andato alla Hall of Fame, presentato da Terry Bradshaw, il suo quarterback, che poi ha portato anche a quello che è stato forse la scoperta più importante dal punto di vista sanitario sportivo degli ultimi 20 anni, diciamo, che è quello della
CTE,
o TCE, in base alla lingua in cui lo dici, ma il danno provocato dai traumi cranici, ecco, lo devo leggere, encefalopatia cronica di origine traumatica. Quindi mi ha colpito molto mentre lo scrivevi e mi ragguagliavi sugli aggiornamenti, anche poi tutto lo studio che hai dovuto fare e la consulenza che hai dovuto cercare per rendere capibile qualcosa che è molto molto tecnico e molto molto poco di tutti i giorni, colloquiale. Quindi questo ci tengo a dirlo a chi ci sta ascoltando e chi vedrà questo live. No, scusate, questo qui non è che va su Wikipedia, legge e scrive, no, ha questo brutto vizio di documentarsi. Mi ricordo i suoi scambi di mail con dei medici per ottenere il maggior numero di informazioni possibili. Detto questo, allora Mauro, esatto, Facciamo così, ti do un minuto e mezzo al massimo per parlarci prima di Mike Webster, perché se lo merita per quello che è stato, e poi magari ci prendiamo un altro minuto e mezzo per tutto quello a cui ha portato Mike Webster.
Ok, Mike Webster sostanzialmente era il fulcro della linea d'attacco dei Pittsburgh Steelers degli anni 70, del loro periodo d'oro, una squadra irripetibile che nel 1974 prese con la draft la tempesta perfetta, sostanzialmente su 5 giocatori prese 4 Hall of Famer più o meno, perché sai, nello stesso anno ti arrivano anche un Mel Blount, gente come Lynn Swann, John Stallworth, questi qui. Webster è ancora, se non vado errato, al 2017 era il numero 68 della NFL Greatest 100 Players, cioè i più grandi giocatori dello scorso passato. Diciamo che era un pro bowler perenne, un all pro assolutamente due volte nella squadra del decennio. Arrivato alla fine ai Kansas City Chiefs negli ultimi 2 anni assolutamente scarico, tant'è che il primo anno lo passò praticamente come allenatore della linea d'attacco perché non si teneva più, e l'ultimo anno giocò ancora a livelli decenti ma era assolutamente usurato, e concluse una augusta carriera, perché un centro così forte era assolutamente nell'Olimpo del ruolo, e anche un giocatore molto, molto team guy, perché era grande amico di Terry Bradshaw, come avviene sempre tra quarterback e centro, c'è un rapporto simbiotico. Il discorso che ha fatto Bradshaw per presentarlo è qualche cosa di bello, si trova ancora in rete ed è veramente esilarante anche per come è recitato.
Lo potete leggere sul libro in italiano.
Esattamente, è riportato, la parte saliente è riportata sul libro perché non poteva non esserlo. E da quel momento in poi, purtroppo, diciamo che in un passaggio di un settembre assolutamente nefasto per la storia della NFL, nello stesso mese vanno via delle 3 leggende come John Unitas, che non poteva non andarsene di 11 settembre perché a suo modo anche lui era un simbolo per il paese, e venne a mancare l'11 settembre del 2002. Dopo qualche giorno morì Bob Hayes, il grande ricevitore dei Dallas Cowboys, e alla fine del mese, a 50 anni, se ne andò via in condizioni pietose, bisogna dirlo, Mike Webster, una persona che aveva abdicato a ogni forma di decoro, purtroppo, perché non era più lui da qualche anno, perché la degenerazione, la malattia degenerativa che lo aveva preso ormai non era nota a nessuno, in quanto lui appunto venne poi identificato come paziente zero dagli esami autoptici, perché c'era qualcosa che non tornava.
Esatto, e qua adesso ti faccio prendere fiato, perché come hai detto te, nel 2002 a soli 50 anni 50 muore anni. Mike Webster, e forse non è un gran modo di dirlo, ma per capirci, Webster con la sua morte ci fa, non tanto a noi ma davvero alla scienza, un grande regalo, perché grazie all'autopsia sul suo cervello il dottor Bennett Omalu comincia a capire che c'è qualcosa che non va. E qua adesso hai l'altro minuto, che non è più un minuto e mezzo,
okay,
così per fare un piccolo, però ecco, in questo caso davvero vi consiglio di leggervi con calma anche la seconda parte della storia di Mike Webster, perché serve davvero un po' di calma e di tranquillità per capire quello che è successo e le lotte del dottor Bennett Omalu, che ha visto il film Concussion, di cui non mi ricordo il titolo in italiano, poi ci siamo capiti.
Zona d'ombra, ma zona diciamo d'ombra, che non rende molto la traduzione.
Ha avuto un po' l'idea sul libro, insomma, cerchiamo di ripercorrere. Vai col tuo minuto.
Ok, diciamo che quello che si trovò di fronte il dottor Omalu nell'esame autoptico, sostanzialmente, tralasciando la parte articolare, la colonna vertebrale, una persona completamente usurata, a suo giudizio pareva un settantenne. Quello che non gli tornava era il cervello, perché da come era ridotto Webster negli ultimi periodi, lui si aspettava di vedere i classici tipi e le classiche manifestazioni di un Alzheimer precoce, e invece esteriormente, cioè il cervello di un malato di Alzheimer ha un'apparenza esterna del tutto particolare che il cervello di Webster non aveva. Da quel momento in poi Omalu, anche a proprie spese, andò ad approfondire quello che stava succedendo e trovò appunto che i vari traumi in cui in una carriera veramente lunghissima e usurante avevano danneggiato in un certo modo il cervello di Webster erano dovuti al numero enorme di tanti piccoli traumi subcommotivi che però andandoli a quantificare con simulazione e altro erano come gli incidenti, un incidente che uno può avere andando a sbattere con una macchina a un muro alla velocità di 40 km orari. 60-70 volte a partita, 16 domeniche l'anno, escludiamo gli allenamenti, per 17 anni. Chiaramente quello che ha fatto Omalu venne validato molto bene dalla comunità scientifica sulla parte neurologica e neurochirurgica, ma trovò un muro dal punto di vista del business assolutamente comprensibile, ma dal punto di vista umano molto poco commendevole da parte della National Football League, che all'epoca stava per vivere la transazione fra Paul Tagliabue e Roger Goodell. E diciamo che è tutto narrato nella storia di Webster, l'approccio di rifiuto dell'NFL verso la scoperta che stava prendendo corpo.
Tutto anche perché poi lega l'inizio delle scoperte di Omalu fino all'accettazione finale.
Esattamente.
Passando in una fase in cui il dottore era un semplice reietto dell'umanità. Ecco.
Assolutamente.
Poi l'NFL ha fatto di tutto per farlo passare così.
Poi sì, l'hanno definito un voodoo doctor, mentre le sue tesi avevano comunque la correttezza della prova scientifica che era riuscita a dimostrare, anche perché in quel periodo, purtroppo sul suo tavolo di lavoro, si erano avvicendati altri giocatori come Terry Long, Justin Strelzik, Andre Waters, e purtroppo tutti legati da una fine di quel tipo lì. Quello che poi riuscì a smuovere Omalu, in questo aiutato dal medico dei Pittsburgh Steelers, anche se avversato da tutto il resto della comunità dei medici dell'NFL, fu quello addirittura di far sostanzialmente cambiare idea alla NFL e a far ammettere a un Leviatano che fattura 9 miliardi l'anno che probabilmente certe cose era meglio evitarle. Diciamo che il regalo che ha fatto Webster alle generazioni future lo vediamo adesso nelle domeniche di gioco,
esatto,
in cui un certo tipo di colpi, esattamente, un certo tipo di colpi non sono più consentiti proprio nell'interesse dei giocatori.
L'NFL
ha lanciato la campagna Heads Up proprio per educare allenatori e giocatori, soprattutto per le nuove generazioni, a evitare nel proprio interesse un certo tipo di colpi. Webster e molti altri lo hanno pagato con la vita, molti altri giocatori famosi in questo momento stanno sotto questa spada di Damocle, la NFL ne ha preso atto e Goodell, diciamo che è riuscito a limitare i danni perché questa cosa rischiava veramente di scappargli dalle mani.
Perfetto, facciamo prendere un attimo un fiatto a Mauro, quasi per contrario, Mauro del libro, introduciamo Mauro.
Giovanni,
non del libro, dimmi.
Noi con questa cosa qui continuiamo tutta la notte, vero? Cioè non è che ci dobbiamo fermare.
No. Cioè, qua non vedo limitazioni di sorta, quindi non c'è nessun problema.
Sì, un time out per la caramella per la gola me lo date tra un po'.
Non lo so, ne parliamo. Dobbiamo vedere.
Una Fisherman, avrai una Fisher quando vuoi.
Come no?
Quindi, giusto per chiudere così, Mauro, ancora altri 20 secondi di fiato. Questo praticamente è un doppio capitolo, cioè la parte dedicata a Webster, la parte dedicata al dottor Omalu, quindi praticamente sono due capitoli in uno e che richiedono molta attenzione, ecco, proprio perché tutto quello che leggerete ha portato ad oggi a non avere più giocatori svenuti in campo che ritirano l'azione dopo, forse per qualcuno addirittura un'eccessiva cautela, ma chi se ne frega, meglio una cautela in più che un altro caso del genere. Adesso cambiamo, passiamo a Lawrence Taylor, vedo la mia stupenda scaletta, e quindi Mauro e Mauro.
Sì, cambiamo, in realtà cambiamo fino a un certo punto, perché è vero che Webster sono praticamente due storie in una. Lawrence Taylor, lo stesso capitolo di Lawrence Taylor, la stessa storia di Lawrence Taylor, sono due storie in una. Io volevo fare un po' il percorso inverso fatto con Webster. Con Webster abbiamo parlato prima del giocatore e poi di quello che è successo dopo. Per Lawrence Taylor, che in sé la sua vita è veramente una storia da film, volevo fare il percorso inverso partendo dalla scena della sauna di Any Given Sunday, la scena in cui Sharkleve, il vecchio linebacker, trova nella sauna il giovane campione Willie Beam e gli fa quel discorso in cui gli dice: lascia che ti dica qualcosa, ragazzo, per ogni Barry Sanders che ce la fa, per ogni Jerry Rice che ce la fa, ci sono centinaia di negri delle quali nessuno saprà mai parlare, e questa la parola la sto citando perché è quella usata nel film. Ti dicono cosa devi fare, ma nessuno ti dice poi cosa succederà dopo, quando non ci saranno più donne, non ci saranno più soldi, non ci sarà più fama, non ci sarà più niente, resterai te da solo e lì dovrai guardarti dentro e guardare dietro la tua vita ed essere orgoglioso di quello che hai fatto, non solo di quello che sei riuscito a fare sul campo, ma di quello che sei riuscito ad essere fuori. Queste parole in bocca non al personaggio ma all'attore Lawrence Taylor suonano quasi sinistre, perché sono il racconto,
ti danno un po' l'idea dello specchio rotto. Esattamente.
Perché Lawrence Taylor non è proprio stato il modello che si tramanda alle generazioni.
No, Lawrence Taylor, al di fuori del giocatore da catalogo che era in campo,
di cui parliamo dopo.
Esattamente, la vita personale di Lawrence Taylor è stata tutto tranne che quella di un role model, diciamo così. Taylor ha avuto problemi di ogni tipo, probabilmente innescati dal fatto che un giocatore con quella dominanza sul campo, con quella gloria, probabilmente con quelle disponibilità economiche, era un bersaglio troppo grosso per chi cerca soldi facili e fama, soprattutto quando la persona famosa con cui ti devi relazionare non ha delle difese culturali, familiari, non ha un sistema di valori che possa aiutarlo a distinguere e a discernere il punto in cui fermarsi, probabilmente. Taylor ha avuto problemi di droga, ha avuto problemi con la polizia per adescamenti di un agente che si era finta una prostituta, ha avuto una storia di induzione alla prostituzione di una minore, ha avuto vari tracolli economici, anche perché poi lui probabilmente si è anche fidato di persone di cui non aveva titolo per fidarsi. E diciamo che anche attualmente non se la passa granché bene, e quando ha la possibilità, diciamo che lui trae una fonte di reddito anche dalle interviste, dalle ospitate, da libri. Diciamo che purtroppo in questo momento
forse uno dei primi giocatori che veramente riusciva a essere un'immagine anche fuori, quindi a sfruttare anche la sua immagine, perché la sua grandezza era di quel livello.
Ma mi ricordo ci fu una sessione di presentazione, un'intervista molto simpatica che avevo visto, ma che non ho avuto modo, anche per motivi di sintesi, di citare nel suo capitolo. A un certo punto c'è una sessione di presentazione di un libro di Joe Theismann che sta firmando autografi, e nella folla arriva alle sue spalle col suo libro in mano Lawrence Taylor. Theismann si gira sulla sedia e dice: certo che avere Lawrence Taylor alla mia sinistra non mi lascia propriamente tranquillo, ecco. Però poi alla fine lo stesso Theismann ha sempre avuto parole di difesa per quell'episodio verso Taylor.
Ecco, esattamente quell'episodio. Partiamo da Theismann e da quell'episodio, sempre restiamo in tema di film, prendiamo il famosissimo, per chi l'ha visto, per chi l'ha apprezzato, ma chiaramente l'episodio narrato all'inizio del film The Blind Side, l'azione che ha cambiato la carriera di Joe Theismann, nel senso che l'ha conclusa, di netto la gamba spezzata, e che ha fatto messo davanti a tutti la realtà di che cosa era Lawrence Taylor, perché a chi è abituato con l'NFL di oggi, alla velocità dei difensori, al modo in cui un pass rusher può cambiare il gioco, eccetera, diventa difficile spiegare veramente che cosa ha significato Lawrence Taylor per il gioco del football, come lo conosciamo oggi. E quell'episodio probabilmente è quello che lo spiega meglio di chiunque altra cosa.
Come giustamente evidenziato, e fra l'altro fammi anche ricordare lo spettacolare podcast che hai curato su Lawrence Taylor, diciamo che...
solo perché c'era un gran testo sotto.
Grazie. Diciamo che quell'episodio lì in pratica è stato la chiave di volta nella percezione della pass rush in quegli anni. Parlare di Taylor in campo sostanzialmente ci fa scomodare lo stesso aggettivo che abbiamo usato prima per Barry Sanders. Taylor era una sorta di entità trascendente dal suo punto di vista, semplicemente perché era comunque qualcosa di ingiocabile per gli attacchi avversari. Prima di Taylor, il linebacker esterno in blitz veniva preso dal fullback, ogni tanto il primo colpo glielo dava al tight end. Da Taylor in poi non solo doveva essere un tackle, ma doveva essere un tackle che aveva subito diciamo l'evoluzione della specie, ovvero sia doveva essere un tackle che aveva leve lunghe, footwork, forza fisica, altrimenti succedeva quello che successe al povero Joe Theismann, ovvero sia che per un blocco sbagliato su un'azione che richiedeva un po' di tempo in più ti vedi arrivare un demonio di 118 kg, grosso quanto un defensive end e veloce quanto un defensive back, perché Taylor era quello alla fine, se vogliamo vedere. In pratica, per poi una somma di fatalità gravissime, quell'infortunio, tra l'altro, è gravi coincidenze. Lo stesso tipo di infortunio avvenuto ad Alex Smith nello stesso minutaggio e nello stesso yardaggio del campo. Ha portato alla fine della carriera di un grande quarterback, perché Joe Theismann era reduce da due Super Bowl consecutivi, uno dei quali vinti, e probabilmente un paio di annetti di carriera al suo livello ce li aveva ancora.
Sì, la buona sostanza è poi stata che l'impatto di Taylor sul gioco è stato non solo quello di dover riadattare le marcature, dover evolvere il modo
il concetto di pass protection,
il concetto di pass protection, ma anche quello citato sempre nell'inizio del film, che sono cambiate radicalmente anche le dinamiche delle retribuzioni all'interno della squadra, le dinamiche dell'importanza. Per cui, come ogni buona donna di casa sa, dopo il mutuo il contratto che firmi è quello dell'assicurazione.
Esattamente.
Il concetto di pagare tanto un uomo di linea perché salvasse non tanto, oddio, anche la vita del tuo quarterback, ma la dinamica stessa del tuo gioco, perché altrimenti era impossibile costruire un gioco, è stato un qualcosa che ha avuto un prima Lawrence Taylor, dopo Lawrence Taylor.
Quindi questo può darci anche la giustificazione dei 19 milioni annui di Laremy Tunsil, sostanzialmente.
Sì, un po' meno delle due prime e due seconde che ci hanno dato, ma
quello è un altro, quello poi facciamo un conto a parte.
Buono così. Quello è un altro podcast, altri lidi, altre spiagge. Perfetto, grazie Mauro. Continuiamo nella nostra presentazione ed è arrivato il turno di John Madden, e insomma, adesso qua credo sia abbastanza obbligato aver selezionato Marco, esatto, per parlarne insieme a Mauro.
Allora, John Madden, che non sono io.
Per quale console, scusa?
Da quella ci arriviamo, un po' per tutte. Allora, sì, praticamente è stato quello che per una, due, tre, forse tre generazioni, più o meno due e mezza, è stato il football per antonomasia, nel senso che la generazione prima della nostra l'ha conosciuto come allenatore, noi l'abbiamo conosciuto come commentatore TV, i più giovani lo conoscono per appunto l'omonimo gioco per le console, per i computer, per la Nintendo, per il Game Boy, le hanno fatte per tutte le possibili, per i cellulari, insomma, lo si trova in tutte le salse. E quello che diciamo colpisce di Madden è che si è sempre, diciamo, ha sempre dato l'impressione di, primo, di divertirsi, e io parlo della fase in cui l'abbiamo conosciuto meglio noi, quindi come commentatore, ma ha rivoluzionato un po' quello che era appunto il commento tecnico, il famoso color commentator. Ha avuto la fortuna anche di avere play-by-play caller di tutto il rispetto, però lui, insomma, il suo modo di fare molto, diciamo, fuori un po' da quelli che erano stati i canoni fino ad allora, ma soprattutto con la sua enorme e profonda conoscenza del gioco, ha fatto innamorare del football probabilmente molte più persone di quelle che avrebbe fatto qualsiasi altro commentatore. Poi parleremo della parte allenatore, però questa per noi è quella che ha contato un po' di più. E ti rendevi conto, insomma, un po' come fa Romo adesso, cioè lui riusciva a dirti prima, o perlomeno
ti azzeccava spesso, e a dirti perché.
Esatto, soprattutto, e te lo spiegava dopo, quindi in pochi secondi tu avevi una fotografia a fuoco di quello che era successo pochi secondi prima.
Ma vedi, relativamente al Madden Color Commentator, io credo che il regalo più bello gliel'abbia fatto il destino, perché la sua ultima partita è stata il Super Bowl Pittsburgh-Arizona, che è stato uno dei più belli e più combattuti visto negli ultimi anni, e una partita come quella incastrata su un'icona mediatica come John Madden era assolutamente... il circolo si chiudeva nel modo più perfetto, secondo me. Quindi, sai, Madden in quel periodo, ovviamente lui arrivò a vivere la sua vita di cronista appena dopo un'esperienza decennale, ma di un'intensità unica come allenatore, tant'è che nei primi anni della sua vita da cronista, Madden cominciò anche a sviluppare quella fobia per il volo che l'ha sempre tenuto, da quel momento in poi l'ha sempre tenuto fuori dagli aerei, e lui si muoveva per raggiungere le città delle partite o in treno o dal 1987 in poi sul famoso Madden Cruiser, sostanzialmente un ufficio mobile, un pullman con un ufficio mobile dove lui gestiva i suoi appunti, le sue cose, tutte le sue attività in maniera mirabile, perché Madden assolutamente è stato probabilmente il miglior promotore del marchio di se stesso, come dal punto di vista dell'uomo di televisione. Va detto che nella prima parte della storia io ammetto candidamente di essermi divertito come poche volte nella selezione degli aneddoti, delle storie dei giocatori, e lo spunto che mi sono preso la libertà di approfondire di più, ho trovato in rete la partita intera del Super Bowl contro i Minnesota Vikings, e vedere una squadra che aveva quel tipo di gioco era praticamente la definizione di vocabolario dei Ryder Steele Davis, un gioco di corsa dominante con giocatori mostruosi dietro una linea da leggenda, da favola, perché comunque quella linea d'attacco, una linea che aveva sul lato sinistro Gene Upshaw come guardia e Art Shell come tackle, sostanzialmente potevano anche lasciare il bigliettino col nome e i difensori non passavano lo stesso. E poi sai, c'era un quarterback come Ken Stabler che secondo me poi nel tempo è stato un po' troppo sottovalutato, ma poi c'erano giocatori come Branch, Bill Etnikoff, Dave Casper, un backfield spettacolare con Van Egan, Clarence David, Pete Banasak, insomma quei Raiders alla fine il tempo non poteva non essere galantuomo con una squadra così forte, in attacco e in difesa, perché poi sai, la difesa dei Raiders, oltre all'aneddotica sconfinata che ci hanno portato giocatori come John Matusak, come Phil Villapiano, come Atkinson e Tatum, come i corner, quella difesa era veramente forte. La sfiga del destino di quei Raiders era probabilmente l'incastro col periodo migliore dei Pittsburgh Steelers e dei Miami Dolphins, reduci dalla perfetta evidentemente, però quella squadra probabilmente avrebbe potuto e dovuto raccogliere forse un po' di più di un singolo titolo. Diamo atto a John Madden per rendere omaggio alla carriera di un grandissimo allenatore, che mai nessuno in 10 anni ha avuto quelle cifre. Non solo, ma i suoi giocatori, lo sappiamo, probabilmente erano disposti ad uccidere per lui, come ci ricordiamo le famose partite con il nome, che i Raiders vincevano sempre alla soglia, in qualche caso oltre la soglia dell'infarto per i propri tifosi, e quindi sai, partite come Sea Offense, come l'Holy Roller, come Ghost to the Post, tutti episodi che siamo riusciti a raccontare in quello scritto lì, sostanzialmente sono state una bellissima icona del football degli anni 70, ecco.
Sì, anche perché poi Madden aveva una personalità straripante.
Assolutamente.
Ed era, come hai scritto tu, insomma, ha avuto la possibilità di imparare dai più grandi, non stiamo a far nomi, ma se no qua diciamo troppo. Però il fatto stesso che Al Davis gli abbia dato le chiavi della squadra quando aveva 32 anni, dalla parte di Al Davis, secondo me questo dovrebbe essere uno dei personaggi del futuro.
Al Davis non era uno sprovveduto,
no, Al Davis
sapeva allora, quello che faceva.
Purtroppo lo si conosce per, ovviamente come per tanti, per l'ultima fase della sua vita, ma è stato il primo
un visionario.
perché è stato il primo a, diciamo, avere un coach così giovane, il primo a prenderne uno ispanico, il primo a prenderne uno di colore, il primo ad avere una donna come CEO. Quindi, voglio dire, tutto si può dire di Al Davis tranne che non fosse qualcuno un po' sopra la media per i tempi. Come dicevi tu, sì, quella squadra ha avuto la sfortuna, come gli Utah Jazz, di avere Michael Jordan e i Chicago Bulls, esatto, davanti. Però questo ovviamente per chi guarda solo i titoli ha un valore, per chi lo guarda differentemente ne ha un altro, però certamente il peccato o il dispiacere più che altro rimane. Ecco, Madden ha attraversato quanti anni? 40?
Ci siamo.
Tra allenatore, perché il giocatore ha interrotto presto ovviamente, e ripeto, per tante cose che succedono adesso anche nel Thanksgiving col famoso col tacchino, modi di dire che ci sono anche nel gioco eccetera, era come lui commentava la partita, e questo
le dobbiamo a lui,
esatto. E io all'inizio pensavo che lui avesse fatto il gioco, e poi visto che era bravo gli avessero fatto fare l'allenatore, invece no.
Anch'io credevo fosse così,
Che miseria. Queste cose
si impara sempre qualcosa.
Non lo diciamo in giro pure io.
Leggendo il libro si impara sempre qualcosa. Perfetto, grazie Marco, e possiamo continuare nella nostra presentazione dei vari capitoli del libro, e arriviamo a quello dedicato a Dan Marino, quindi molto simpaticamente noi la chiudiamo qua, ci vediamo domani.
Sì, Giovanni, puoi andare, grazie, lasciaci soli, puliamo noi. Io non so se Giovanni ha ben ponderato il rischio di lasciare me e te a parlare di Dan Marino.
Non lo mi so. Sa che allora, se la rischia, sono d'accordo.
Il libro lo buttiamo via, non ci serve.
Ok, tira fuori un whiskino.
Da dove cominciamo? Questa era la maglia che aveva Wembley. Da dove cominciamo, Mauro? Non lo so, uno dei pezzi che mi è piaciuto di più della storia da quando l'ho letta per la prima volta, poi quando l'ho adattata nel podcast omonimo, eccetera, è stata la parte in cui Dan Marino ci fa la figura del pacciocco che non vuole andarsene da casa, che va a studiare all'università di Pittsburgh perché
figlio di famiglia italiana, evidentemente,
esatto, vicino al portico di casa, la mamma che gli fa da mangiare, che gli porta la roba da lavare, eccetera eccetera, contrapposto a un Jim Kelly che se ne va a Miami, compagno di giochi nella cosa, e invece lui rimane là, il che dà, se vogliamo, dà una certa immagine di Marino, che poi è una che si è perpetuata in tutta quanta la sua carriera, anche nel post carriera, anche con le sue vicende familiari, il figlio.
Io penso esattamente, io penso
la
che
fondazione, tutto quanto.
I Pittsburgh Panthers debbano moltissimo alle tagliatelle della signora Veronica, secondo me, da questo punto di vista. Marino è sempre stato, se vogliamo vedere il personaggio fuori dal campo, una persona molto mite, un animo gentile, sempre disposto bene verso gli altri, sempre attento alla comunità, ci ha sempre fatto molta attenzione, e semplicemente proprio perché, come appunto facendo il paragone per in opposizione a quello che era successo a Lawrence Taylor, è sempre stata una persona che ha avuto un sistema di valori solido dal punto di vista familiare, e qualcuno che in campo ha anche saputo disciplinarlo, anche tenendolo un po' quando c'era bisogno, tenendolo un po' tranquillo. Poi alla fine, sai, la storia si fa nei modi e nei tempi più disparati, perché il leggendario giorno della draft del 1983, quando nessuno lo chiamava, erano già partiti John Elway e ci posso sta, Jim Kelly e tanto ci posso stare, ma altri giocatori, altri quarterback come
Todd Blackledge a caso,
Tony Eason, Ken O'Brien,
Tony Eason a caso,
e Marino stava lì e il suo telefono non squillava. Qualche giorno prima uno scout dei Dolphins stava chiacchierando con Don Shula, se ne uscì: scusate, ma questo qui noi chiamiamo al numero 27 perché erano i vice campioni Dolphins quell'anno, ma ci sono possibilità di trovarlo al numero 27 libero? E quello gli ha risposto: guardi coach, mi dispiace ma se lo scordi. E praticamente invece poi gli incastri andarono in quel modo, e ad un certo punto un Marino,
molti hanno rivissuto la parabola di Marino in quella vissuta da Aaron Rodgers molti anni dopo.
Esattamente. E Marino, sempre più triste in quel pomeriggio, a un certo punto gli squilla il telefono: e, ragazzo, a Miami ci serve un quarterback, che vuoi fare? Coach, eccomi. Quindi sai, da lì si è messo in moto quello che sostanzialmente, senza fare il nome, ma si chiamano tutti e due Mauro, in questo momento stanno sullo stesso schermo, sai, si è messo qualcosa in moto anche per noi, come dire, dal punto di vista del tifo e dell'amore per lo sport.
Assolutamente sì, mai negato che è stata,
sai, per
lui,
noi alla fine, facendo un po' non voglio dire vecchietti da cantiere, perché ancora non ci siamo ancora,
ma però, se vuoi possiamo dire Waldorf e Stadler.
Esattamente, lato Waldorf e Stadler, per noi avere Marino in campo finché c'è stato era veramente la sensazione che la partita non finiva fino a tutti i zeri sul cronometro, perché per quello che gli abbiamo visto fare, per come gli abbiamo visto nelle vittorie e nelle sconfitte, per quello che gli abbiamo visto condurre, per noi lui era la polizza sul nostro tifo, perché noi sapevamo che un giocatore così non si sarebbe arreso prima di aver dato più di tutto e di aver preso per le orecchie tutti i suoi compagni di squadra per convincerli a fare la stessa cosa. Nella sua carriera le cose sono andate come sono andate, ma non è colpa sua.
Non ho remore a dire che uno dei ricordi più vivi che ho di Marino è l'ultima partita che ha vinto, l'ultimo passaggio che ha vinto, il playoff, a Seattle in trasferta, l'ultimo passaggio sulle manone di Oronzo Gasden, fatto passare in una finestra grande più o meno così.
Sì, esatto, sì.
Un laser dalla precisione chirurgica.
Schivando con una mossa di 15 centimetri un pass rusher che gli era entrato addosso a un quarto down, poche azioni prima.
Tra l'altro, lui poi a quel punto della sua carriera aveva la mobilità di un comodino, per cui
assolutamente.
Mauro, il problema che abbiamo oggi nel far capire cosa è stato Dan Marino a gente che vede l'NFL e vede gente lanciare per 400 yard, adesso io, per carità, che non passi il concetto che sto cercando di sminuire la grandezza di Patrick Mahomes, perché non è assolutamente così.
Per carità.
Però quando noi diciamo, quando io e te diciamo, ragazzi, guardate che con le regole di oggi, Marino in una stagione di yard ne lanciava 7000.
Cioè, guarda, molti analisti, volevo provare a recuperare la fonte originale, ma andando a memoria mi sembra Kurt Warner, quindi uno del mestiere, hanno detto che con i regolamenti di oggi Marino stava più vicino alle 6.500 che non alle 5.000 e più vicino ai 60 touchdown. Marino probabilmente con i regolamenti, cioè, allora oggi, senza entrare in sterili polemiche, oggi guardi male un ricevitore, parte una flag. In quel periodo lì sinceramente non era così. Poi Marino non ha mai avuto un rushing game degno che potesse...
Adesso cito un retroscena per i nostri spettatori. Una delle cose che io e te ci siamo detti più, credo, più volte negli anni, nei tanti anni che ci conosciamo: ma se Dan Marino avesse avuto quel Ricky Williams in quella squadra,
mamma mia,
Marino non ha mai avuto
fiumi di superalcolici per festeggiare.
È stato il grande fallimento, a mio modo di vedere, di Jimmy Johnson, quello di non essere riuscito a arrivato in una squadra che già di suo aveva un senso in attacco, mancava un tassello, è riuscito a costruire una difesa che, voglio dire, draftando personaggini tipo
ci abbiamo campato di rendita
qualche anno. Un Sam Madison, un Jason Taylor, un Patrick Surtain, un Tim Bowen, se vogliamo la citiamo anche tutta quanta, ma non è quello il discorso. Però il suo grande problema è stato che non è mai riuscito ad affiancare un running back a Dan Marino. Ci ha provato con Kareem Abdul-Jabbar, ci ha provato con Cecil Collins, ci ha provato, non mi ricordo neanche tutti quanti i nomi, ma non è mai riuscito a trovare un supporto, a dare un supporto a questo gigantesco giocatore nel tempo in cui il gioco stava cambiando, si era evoluto un po' tutto quanto e c'era bisogno di un qualcosa che fosse meno monocorde della grandezza di Dan Marino, cosa che non è mai arrivata, e adesso siamo qui a raccontarci come poteva essere.
Guarda, ti dico una cosa, poi
no, Giovanni, qualcuno, vai pure, non...
qualcuno che sta, che è appena andiamo apparso da un po' ci stoppa. Dico una cosa che non ho citato nell'articolo perché altrimenti debordavo un po' troppo. Prima del Super Bowl vinto dai Colts a Miami contro i Bears, ci fu un'intervista quasi commovente in cui sostanzialmente Marino e Peyton Manning si coccolano a vicenda più o meno, e non so se è agevole recuperare quell'intervista, ma dà la percezione vera di quello che le generazioni successive di campioni, e sto parlando di Peyton Manning, hanno provato per un giocatore come Dan Marino. Cioè,
io ricordo di aver visto un'intervista di Manning in cui diceva, cioè, come Marino mai più nessuno. Mai
esattamente,
più.
Esattamente. E diciamo che ecco, da quel punto di vista lì, l'eredità più grande che ha lasciato Marino a tutti i gunslinger di adesso era quella di un tipo di gioco 20 anni avanti. Né più e né meno, perché i suoi record sono durati, aveva annientato i record precedenti, e prima che i suoi record fossero stati solo avvicinabili ci sono voluti cambi di regolamenti, ci sono voluti agevolazioni sugli uomini di linea, penalizzazioni ancora più stringenti sull'interference e altro. Marino ha fatto tutto quello che è riuscito a fare con gli ingredienti che aveva in quel momento lì, e quella stagione fu irripetibile. Buonasera Giovanni.
Ecco, meno male. Perfetto, dai. Vi ho concesso il giusto spazio in più, quindi
troppo buono,
sì. Troppo buono.
Per voi questo è
numero uno, quindi... numero uno.
Bisogna adattare.
Noi siamo là, a 15 puntate dell'anticipo e ancora sbagliamo.
Numero uno.
Dai, grazie Mauro, e continuiamo, abbiamo ancora due storie da presentare del nostro libro, e è arrivato il momento di parlare di un giocatore complicato. Uso solo questo termine, che è Ryan Alcedo, e quindi non può ovviamente entrare in campo il buon Marco Santini per parlare di un giocatore che ha giocato negli Oakland, Los Angeles, Las Vegas, non so di dove erano Raiders.
Sì, così finisce.
Di nuovo, buonasera.
Così finisce anche sto sbrodolamento dolfiniano che va interrotto. Allora.
Ah, fai facile.
C'è prova e basta. Allora, Alcedo, rileggendo la storia, mi ha colpito l'alone di tristezza che ha, diciamo, circondato tutta la sua vita. Nel senso che vabbè, alcune cose non le sapevo, perché lui, diciamo, sì. Ha giocato nel periodo, i suoi ultimi anni sono stati i primi in cui, insomma, il football in Italia si cominciava a vedere, ma soprattutto, al di là della storia personale, che comunque vale la pena di leggere per capire una realtà comunque tra le tante degli Stati Uniti di quel tempo, ma anche il com'era il football, ma soprattutto come i giocatori, perché non era solo lui ovviamente a fare uso di sostanze poco, o meglio, magari all'epoca pure lecite. Diciamo che l'NFL è stata molto, diciamo, accondiscendente in quei tempi, che però quello che può portare l'eccessivo, perché questo lui l'ha portato proprio alla massima potenza, l'eccessivo uso di queste sostanze, i cui effetti ovviamente al tempo forse neanche si sapevano. Il fatto stesso poi che quando è finita la sua stagione forte del suo fisico è cominciato a invecchiare, e quindi l'esplosività, insomma tutto quello che aveva segnato, l'aveva caratterizzato, ha incrementato ulteriormente
questi problemi,
esatto, che poi gli è costato quello che gli è costato. Però ecco, la tristezza di un giocatore conosciuto da tutti come cattivo eccetera, confrontata un po' come lo descrivevano invece i suoi compagni.
Guarda, la scintilla che mi ha lasciato in testa il ricordo di Ryan Alcedo, io ce l'ho dall'anno 1984, quando da ragazzo ho presenziato al primo camp organizzato in Italia a Salso Maggiore. Ebbi la fortuna di conoscere Jim Plunkett e soprattutto Steve Ortmeier, persone gentilissime e molto disponibili, e chiacchierando nelle varie sedute del clinic, nei vari intervalli, mi scappò una domanda sull'Ayla Zedo, perché era troppo personaggio anche in quel periodo lì, quando c'erano anche i primi giornali in italiano, quando avevo la fortuna di avere Sports Illustrated in una fase in cui non ce l'avevano in tanti. E sia Plunkett che Ortmeier mi invitarono a tenere buoni giudizi su una persona così, perché mi dissero tranquillamente: guarda, in campo una persona, fuori un'altra, nel senso che con tutta la complessità della persona, Ayla Zedo fuori dal campo era una persona, voglio dire, proprio sensibile, attenta agli altri, attento a quello che aveva intorno, non era quel mostro di rudezza e di cattiveria che eravamo abituati a vedere in campo, e tutto sommato per cui i tifosi lo hanno anche amato in campo, perché Alzedo era sempre uno per cui la partita non finiva nemmeno negli spogliatoi al termine, era sempre uno che ha cercato di dare tutto nella maniera più integrale possibile. È un giocatore che quando era a Denver pianse per aver perso il Super Bowl contro i Cowboys, nonostante una onestissima prova difensiva. Si è messo in gioco così tanto che, appunto, arrivò a ipotecare la propria casa pur di voler fare con tutto se stesso la famosa esibizione contro Muhammad Ali. Era un giocatore che tecnicamente, secondo me, nel tempo alla fine è stato anche sottovalutato, perché stiamo sempre parlando di uno che ha messo a referto in carriera 120 sec. Non stiamo parlando di un journeyman, di un giocatore di basso livello. Chiaramente poi, sai, quando vedi un giocatore così alfa in una difesa dominante, in cui, voglio dire, nell'anno del Super Bowl quella linea difensiva c'aveva mostri del livello di Reggie Kinlo in mezzo e Howie Long dall'altra parte, i linebacker dietro c'erano gente come Matt Millen e Rod Martin al loro massimo. Lasciamo perdere la secondaria, perché tra Ace, Haynes, McElroy e Smith e Davis, voglio dire, quella squadra aveva titolo per abitare nei quartieri alti delle squadre più forti di sempre, anche guardando l'attacco con Marcus Allen e altro. Sai, poi c'è una continuità nel modo dei Riders di vedere il football, perché l'allenatore di quella squadra lì era il grande Tom Flores. Flores è uno che ha vinto due Super Bowl e probabilmente è stato, senza probabilmente, sicuramente è stato il frutto migliore dell'albero di John Madden, perché era il suo offensive coordinator ai tempi d'oro, anche il ghost to the post sostanzialmente lo dobbiamo a lui come chiamata, perché fu lui a dire a Staber: occhio, perché se quelli avanzano i safety, il tight end lo trovi lungo. Quindi, sai, è tutto un po' sempre quel modo di vedere il football fra gli anni 70 e gli anni 80, per cui, di cui i Riders erano una delle epitomi più famose, perché era una squadra che in quel periodo lì riuscì a vincere due titoli a distanza di pochi anni. Alzed era un giocatore estremamente complesso, si volle ritirare quando sapeva che non era più ai vertici che voleva lui, ha detto: non sono più, io voglio essere il numero uno, adesso non lo sono più, grazie, ho già dato. Poi purtroppo non riusciva a stare lontano dalla lotta, dal conflitto con se stesso e con gli altri, ma quando provò il suo rientro, Howie Long, da grande amico qual era, cercò di farlo desistere, anche perché poi era evidente che, come hanno detto in più di una persona, erano gli steroidi che ormai parlavano per lui. Tutto il suo rientro a 41 anni con un fisico definito purtroppo oltre le soglie del buon gusto, si limitò a un infortunio a un tendine alla prima di pre-season e Alzedo si fermò. Da quel momento in poi però iniziò il declino fisico per tutto quello che aveva assunto in quella fase lì, e arrivò al drammatico epilogo che pochi giorni dopo il suo matrimonio sostanzialmente non era più in piedi, non era in condizione di firmare autografi. E la prima diagnosi fu immediatamente inappellabile. Da quel momento in poi Alzedo rivelò ancora di più il grande uomo che probabilmente hanno conosciuto in pochi, perché in un'intervista testamento lui sostanzialmente ha detto: sentite, ammesso che io sia mai stato...
Ma non devi spoilerare, Mauro, se no troppo stai per dicendo carità. Troppo stai dicendo, lasciamo anche...
No, per l'intervista carità, cioè... testamento la potete trovare,
esatto. No, anche perché è una cosa che effettivamente
anche toccante.
Vale la pena leggere, soprattutto per chi, vabbè, adesso non sono più i tempi, però credo e spero che abbia aiutato magari qualcuno a ripensarci un po' sul fatto di, diciamo, assumere sostanze poco lecite o poco naturali per crearsi un'opportunità.
Non andare oltre la carbonara, per favore.
Esatto, perché come dicevo prima, erano in tanti sicuramente a usarle, lui poi ha esagerato, però l'ha riconosciuto e magari qualcuno, diciamo, ha fatto tesoro un po' di questa esperienza, lui l'ha pagata amaramente, però come tanti, insomma, i suoi errori io spero che siano stati invece la fortuna di qualcun altro.
Perfetto, perfetto, grazie, grazie Marco. E siamo all'ultimo personaggio del libro, che è l'inedito vero e proprio di questa edizione, Michael Vick. Ed è il capitolo di cui parleremo meno, semplicemente perché vogliamo che lo leggiate. E mentre negli altri potete trovare su Adult Magazine, magari li avete anche già letti, ripeto, nel libro trovate una versione più curata e aggiornata di quei racconti, non quella identica presente sul sito. Su Michael Vick invece è un po' la gemma, la ciliegina sulla torta di questo libro. E perché Michael Vick, ce lo dice Mauro, quello che mi ricordo, Mauro mi scrive, dice: senti Giovanni, per la prossima mia storia vorrei scrivere di Michael Vick, conosci qualcuno che può farmi avere gli atti del processo?
Lui sì, non lo diciamo sa, che perché alla fine la cosa è partita così, effettivamente.
Alla fine è una chat, quindi non può avere la mia reazione è stata perché Michael Vick, gli atti del processo? Alla fine Mauro è riuscito a recuperare gli atti del processo, si è letto gli atti del processo e ha deciso di scrivere di Michael Vick. Però ci eravamo dati un imperativo, che era quello di essere adesi alla storia senza dare giudizi morali, e quello perché la morale ognuno ha la sua, da questo punto di vista qua. E quindi descrivere una storia molto molto particolare sul libro, scusate che c'ho tac, il pinzino, il titolo che ha scelto Mauro è bellissimo, perché è Delitto e Castigo, perché Michael Vick è una persona che ha pagato per gli errori che ha fatto e ha avuto quella che in America è incredibile, una seconda possibilità, quella che si dà a tutti, che secondo me è anche sfruttato in maniera degna. Però adesso guarda, lascio a Mauro davvero 2 minuti, così poi andiamo a chiudere su Michael Vick, così vi lasciamo anche un po' di curiosità sull'ultimo capitolo, l'inedito di questo libro.
Allora, proprio per non spoilerare, metto solo gli ingredienti al contorno che mi hanno guidato nella stesura di quella storia. Prima di tutto, una cosa importante, chi scrive nei riguardi di chi legge, in certi casi, come appunto accennava implicitamente Giovanni, ha una sorta di responsabilità. Sarebbe stato troppo facile polarizzare l'attenzione del lettore in un senso piuttosto che in un altro, scaricare addosso a Vick tutte le sue colpe per cose oggettivamente commesse e per cui ha pagato. Bisogna un po' capire effettivamente con un approccio analitico quello che poteva essere presentato in maniera più corretta di questa storia, ovvero sia il background di un posto difficile, perché Michael Vick arriva da un posto dove maturò, per dire, la storia di Allen Iverson, un posto dove oltre alla cantieristica navale c'è veramente poco altro. Non è una storia della buona borghesia col figlio forte a giocare a football, no, è una storia di qualcuno che da subito ha visto il football come uno strumento di riscatto sociale. E oltre alla lettura degli atti del processo a Vick e ai suoi degni compari, purtroppo, diciamo che ho anche voluto fare un altro tipo di studio per capire come potesse maturare uno scenario di quel tipo, e mi sono interessato un po' a capire anche gli schemi di comportamento dei pitbull, proprio, cioè di come questi animali si rapportano. E quello che ho scoperto purtroppo, proprio per le storie di questi poveri animali, era che il pitbull di suo è un cane che, tenuto bene, non ha mai problemi con il proprio umano, arriva proprio alla venerazione, è un ottimo babysitter, è un cane da compagnia, è un cane da terapia, ma non è un cane molto adatto alla compagnia di altri cani, perché il pitbull, diciamo che con gli altri cani denota dei caratteri un po' più aggressivi. Queste cose purtroppo vennero sfruttate in maniera veramente indegna. Noi stiamo parlando di un giocatore che in quel momento era un'industria che camminava e veramente è andato a buttare via la propria reputazione. Veramente per lui erano un quarto di gioco l'ammontare di quelle scommesse, e la sensazione probabilmente di sentirsi legibus solutus, cioè qualcuno che non deve rispondere alle leggi, di sentirsi al di sopra. Quello che da tifoso di football non posso perdonare a Michael Vick è che ci ha tolto almeno tre
anni
di Michael Vick.
Sì,
perché era assolutamente un giocatore elettrico, era qualcosa che non si era mai visto su un campo. Un telecronista arrivò alla sensatissima metafora di Barry Sanders playing quarterback. E purtroppo, ecco, non vado oltre nei dettagli della storia, ma la realtà spesso è complessa, bisogna capirla, bisogna affrontarla. È facile farsi dei preconcetti perché molto spesso in processi che in America hanno avuto un'eco mediatica come quello di Michael Vick, come se in Italia fosse successo qualcosa del genere in quel periodo, per dirvi, ad un Alessandro Del Piero, a un Francesco Totti, a un Roberto Baggio. L'America in quel periodo chiaramente si spaccò, bisognerebbe dire, tra colpevolisti tenui e colpevolisti forti, perché tutto quello che successe in quelle sciagurate circostanze purtroppo venne poi confermato dalle prove dei fatti. Va dato atto poi a persone dello spessore umano di Andy Reid, di Tony Dungy, e un bel ruolo anche di Donovan McNabb, che prima di essere allenatori e compagni di squadra, alla fine si rapportarono a Michael come amici di una persona che aveva fatto uno sbaglio veramente grave, che dal punto di vista della legge aveva pagato il suo prezzo, ma che aveva una vita e una carriera da ricostruire. Quindi ecco, a Andy Reid, oltre che alle giocate di Patrick Mahomes, probabilmente dobbiamo anche il recupero di Michael Vick.
Esatto, esatto, perché è stato Andy Reid quello che lo ha rivoluto in campo in squadra. Ma vi ripeto, volutamente su questo capitolo cerchiamo di raccontarvi il meno possibile, proprio per darvi il piacere
qualche di chiave di lettura, esatto.
Esatto, leggo fino in fondo. Allora, abbiamo presentato gli 8 personaggi, quindi con Mauro, Marco, e si aggiunge, e ci tengo che ci sia presente nel finale, anche l'ideatore.
Grande Luca.
Luca, sei in muto. Smutati, Luca, smutati.
Ciao a tutti, mi sentite, giusto?
Adesso, oh, bello. Sì, perfetto. Luca, che abbiamo ringraziato all'inizio trasmissione, sono quello che sono riuscito a passare nel finale, nella persona che ha curato tutta la parte grafica e stilistica del libro, che ha ricevuto notevoli apprezzamenti nonostante l'autore di tutto questo. Vabbè, però ragazzi, davvero siamo riusciti a coniugare davvero la qualità dello scritto con la qualità di tutta l'infrastruttura che sta in piedi, e questo non può che rendermi felice per questo primo esperimento.
Comunque, quindi, io ho saputo che Luca ha chiesto espressamente per la seconda edizione, se casomai ci sarà, eccetera, un capitolo su Mitch Trubisky.
Se lo merita.
No, l'ho scritto ieri. Gio, hai visto l'ultima partita, quel campione che si è imprestato? Secondo me...
Lo ha sempre difeso, esatto.
Io che l'ho sempre difeso, perché gli altri invece no. Esatto, assolutamente.
Non so. Quindi... magari a Miami avrà un'altra storia. A Chicago credo la sua sia chiusa definitivamente, anche con la partita di ieri. No, in realtà mi avete bruciato, perché volevo spendere due parole sul capitolo di Vic, perché...
Aggiungi, vai.
No, in realtà me l'avete bruciato, perché io ho la fortuna di avere in anteprima, ovviamente di leggere prima, mi rammento sempre di non leggere i libri che poi curo, ma finisco da buon topo di biblioteca.
Vabbè, sono.
No, finisco sempre con il leggerlo, e il capitolo di Vic mi ha colpito molto per il modo analitico con cui Mauro ha descritto la situazione, che si prestava molto ai sensazionalismi, sarebbe stato molto facile vedere, data anche la natura, insomma, di quello che raccontava, fare forza sul sensazionalismo. Invece ha fatto un'analisi di ciò che è stato senza esprimere un giudizio, che è una cosa che leggere e scrivere è una roba seria, cioè una cosa che io ritengo molto seria, e l'ho apprezzato veramente tanto. E il sottofondo della linea di Vic, ma in realtà anche nei capitoli di Taylor e nell'altro, forse di Lazzado, ma anche quello di Webster, si legge il sottofondo di queste persone che vengono da situazioni difficili, e che si ritrovano in mondi che non sono difficili nel loro modo di vivere, ma in altri modi, e dove vengono spesso, non dico raggirati, ma vengono utilizzati in modo improprio, con vizi o deviazioni strane, come nel caso di Vic.
Comunque, diciamo, la dicotomia tra l'uomo in campo e l'uomo fuori.
No, 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 è proprio il fatto che comunque il loro background che li mette, che li ha messi di fronte a tanti rischi, a tanti pericoli, non li ha preparati comunque a dei pericoli diversi, perché poi quando diventi una star ha dei pericoli diversi e devi stare attento a chi ti avvicini, e nel caso di Taylor e nel caso di Vic, ovviamente le persone che aveva vicino si sono rivelate quel che sono. Comunque è un veramente bello, al di là del football, poi sono anche un po' generazionalista, quindi Vic l'ho apprezzato particolarmente, essendo più vicino alla mia epoca che non a quelle magari di questi due anziani che sono qui accanto a me, alla mia sinistra, credo, di qua.
Esatto, a lui subito il primo colpo.
Siamo tutti andiamo un drago perché non ha coinvolto il direttore nella parola anziani.
Vedi come si fa.
Comunque no, detto, il direttore non si tocca. Voglio fare anche il secondo libro di Adol, quindi lo tengo ancora.
Io ho detto coinvolgiamo Luca che ci fa la chiusura perfetta.
Okay.
No, Luca, non chiamiamolo, meno sta simpatico. Ho detto coinvolgiamolo che ci fa la chiusura perfetta. E così è. Quindi. Chiudiamo questa
poi Giovanni su Vic, una cosa sola voglio dire a chi: se volete imparare a lanciare un pallone da football, guardate come lo lancia Michael Vick, come lo lanciava Michael Vick.
Perfetto. Chiudiamo questa presentazione di Le storie di Adol Magazine, che per adesso trovate in formato cartaceo solo e esclusivamente su Amazon, in formato elettronico su Amazon e, se ho fatto bene i conti, da domani pomeriggio anche da altre parti, in altre librerie online, poi dopo faremo la giusta pubblicità. Un ringraziamento a Mauro, quell'altro, e Marco per la compagnia, non tu Mauro, quell'altro.
Ho sentito Mauro,
tu stai buono, tu sei l'ultimo.
Ecco, a Mauro e Marco che vi hanno fatto compagnia in questa presentazione. Un ringraziamento a Luca che è riuscito a vedere, mi fa davvero tanto tanto piacere per l'ottimo lavoro fatto e per la perfetta chiusura di questa presentazione. Un grazie di cuore a Mauro Clementi, perché l'autore
è il suo nome.
Mauro Clementi, per tutto il lavoro svolto per scrivere queste storie, perché dovrei farvi vedere il numero di revisioni che compaiono sul post, e per farvi capire quanto tutto sia...
Quanto posso essere un rompiscatole, esatto.
Non potevo dirlo io.
Amazon ci mette del suo, Ma quel numerino l'ha alzato tanto.
No, attenzione, comunque io con questo qui ci faccio un podcast su rompiscatole, lasciamo perdere.
Io ci ho fatto le vacanze, scusa.
Perfetto, dai Giovanni.
Direttore, ma non lo diciamo che un'anteprima sul prossimo libro si chiamerà Eli Manning e la Hall of Fame?
Beh, se così svegliamo tutto, però.
No, è sottotitolo.
Non c'è detto se sì o no.
Così svegliamo tutto. Anche perché poi il nostro libro sarà usato per perorare la causa di Eli, e quindi non dovevamo dirla questa cosa, ma vabbè,
forse riuscirò a non leggerlo allora questa volta.
Perfetto, dai, da Giovanni Gancio è tutto, grazie mille davvero di cuore per essere stati con noi questa sera, e buona lettura, lasciateci recensioni su Amazon, belle ovviamente, quelle brutte scrivetecele a parte, che ci sono utili anche a noi per migliorare. Se avete delle critiche, assolutamente scrivetele, mandateci una mail, sui social, dove volete, perché ci aiutano comunque davvero a realizzare un migliore prodotto in futuro. È tutto, e davvero, buona lettura, buone feste, e comunque ci sentiamo e ci vediamo in questi giorni. Ciao ciao!